segna stampa, andiamo a fare questa corrispondenza e abbiamo al telefono con noi Paola Manduca, genetista dell'associazione NVRG Onlus della rete Sanitari per Gaza. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Grazie, insomma, grazie anche della tua disponibilità. E volevamo appunto chiederti, in quanto insomma quella che è un attimino la situazione sanitaria, quelle che sono state anche le parole all'interno della lettera inviata alla presidente Meloni e al ministro della salute Schillaci e degli esteri, quello che è stato un pochino il punto fatto in questa lettera e la situazione in generale, quindi fare un attimino il punto di quanto è scritto.
La situazione generale è terribile, credo che non ci sia altra maniera di scriverla. L'antipasto è che a Gaza tutti gli ospedali, tutti, nessuno escluso, sono stati attaccati almeno una volta militarmente, e che molto del personale è stato ucciso, nel senso quasi un migliaio di persone soltanto nel settore medico. Una parte consistente è stata imprigionata, poi parecchi sono stati rilasciati nel tempo in condizioni fisiche terribili, anche psicologiche, e dimagriti, consegne di essere stati maltrattati, molti, come sanno, molti purtroppo sì, sono stati anche abusati sessualmente o minacciati di abuso sessuale. Insomma, una situazione nella quale sia le strutture, con tutto quello che contengono, perché gli ospedali contengono anche macchinari, cose che sono anche costose e che è costato anni a Gaza per riuscire a mettere insieme, recuperare e far funzionare, sia le persone sono state direttamente assalite dall'inizio di questa guerra, consistentemente. Molti di questi ospedali hanno cercato di riaprire, alcuni ci sono anche riusciti a riaprire delle porzioni degli ospedali, è successo certamente agli ospedali maggiori come lo Shifa e Nasser, sono stati riattaccati. Quindi questo è l'antefatto che dura ormai da ottobre, perché i primi attacchi all'ospedale sono stati il 14 ottobre con l'attacco all'ospedale Al-Azhar a Gaza. Ora ultimamente l'8 di nuovo di ottobre di quest'anno invece sono ricominciati gli attacchi sugli ospedali della zona nord, in quella zona della striscia di Gaza che Israele il giorno prima aveva dichiarato che fosse diventata zona militare, nella quale Gallant, il ministro della difesa del tempo, diceva che non sarebbe entrata né acqua né cibo né benzina e niente di tutto. Infatti così è da ormai 50 giorni. Però c'era 700.000 abitanti in quella zona e c'erano tre ospedali. Uno ad uno sono stati attaccati. Ma questi ospedali offrivano anche cose diverse. Cioè alcuni offrivano servizio traumatico, alcuni servivano a malattie croniche, altri alla maternità. E quest'ultimo ospedale che era rimasto, adesso era ancora aperto, aveva cura intensiva per i bambini e per i neonati, soprattutto dialisi e dei servizi generici, diciamo, in aggiunta. Non era un ospedale enorme, no? Nemmeno la Lauda, che pure era stato attaccato, quello che la maternità che aveva dovuto chiudere. Era l'ultimo comunque questo ospedale, Kamal Adwan, che rimane aperto, e il medico si è rifiutato di lasciarlo perché aveva un certo numero di pazienti in cura intensiva, aveva un certo numero di bambini fragili, e non gli veniva offerto la possibilità di trasferire i pazienti da nessuna parte. anche perché nel frattempo Israele continuava a bombardare la zona e ogni giorno arrivavano 80-90 feriti in questo ospedale, che non sarebbero potuti andare in nessun altro posto perché gli altri erano o sotto assedio e poi sono stati anche gli evacuati di forza o già evacuati. E quindi la forma di che è quella che si è vista per tutti gli ospedali di Gaza, di resistenza, come la chiamiamo, attraverso la cura.
Chiaro, con le possibilità che si hanno poi, tra l'altro,
di alto livello di civiltà, di resistenza, perché ogni ospedale è in realtà è, diciamo, la sicurezza e la salute non solo di chi viene ferito, ma di centinaia e di migliaia, centinaia di migliaia per ognuno degli ospedali di Gaza, di persone che possono avere da mal di cuore a un tumore, essere diabetici, dover partorire, bambini che si sono fatti male correndo, cioè dalla cosa più banale alla cosa più seria della vita quotidiana, insomma. Come se noi, non so, in una città chiudessimo tutti gli ospedali per mesi, e sarebbe proprio difficile. Perciò da loro non hanno manco le farmacie aperte e non hanno nemmeno le medicine, quindi un po' di autocura nemmeno è possibile.
Scusami, allora, se
ci siamo detti una cosa, finisco o mi vuoi fare una domanda?
Sì, no, volevo fare una domanda, nel senso che alla luce di questa situazione chiaramente disastrosa e ovviamente diciamo causata dal genocidio in corso in Palestina, cioè c'è proprio una volontà, no, diciamo di sfiancare la popolazione, di rendere le condizioni di vita impossibili. Noi abbiamo visto, insomma, che diciamo è stata scritta una lettera destinata a diciamo le autorità italiane. Quindi quello che ti volevo chiedere è cosa chiedete in questa lettera, quali sono le firme che si sono, diciamo, aggiunte all'appello?
Allora, noi in questa lettera fondamentalmente chiediamo una cosa molto semplice. No, però fammi dire prima, dopo ti dirò un'altra cosa in aggiunta. Chiediamo una cosa molto semplice. Diciamo che questa situazione è una situazione di emergenza, perché in quel momento, come ancora, l'ospedale era sotto attacco e c'era bisogno di una missione di medici con delle medicine e con un'ambulanza, sostanzialmente, che il nostro governo, in virtù del fatto che azioni umanitarie dovrebbero essere permesse ai governi amici, portasse queste cose, che in realtà è tutto quello che chiedeva il direttore dell'ospedale in quel momento in cui abbiamo scritto la lettera, che era più o meno una decina di giorni fa, credo una settimana, perché questa era la richiesta del medico che era lì. Ora, questo medico che era lì subito dopo è stato ferito, poi ritorna ai nostri governanti. È stato ferito, le sue due figlie sono state ferite, che erano in ospedale con lui, perché in questi casi i medici si sono tenuti, diciamo, la famiglia ad abitare in ospedale, nel loro studio, in quasi tutti gli ospedali è successa la stessa cosa. Poi sono stati, dunque, due giorni prima e dopo che avevamo scritto la lettera, sono stati ancora dopo ammazzate le famiglie di due di questi medici, che invece venivano dall'esterno, e ieri è stato ammazzato l'unico altro collega che lavorava come me, che era rimasto come medico con una certa esperienza in questo ospedale, nella strada vicino all'ospedale, era andato a casa, ed ecco, mentre era vicino all'ospedale per la strada, è stato ammazzato con noi. Quello che si direbbe un omicidio mirato, no? Allora, noi abbiamo ritenuto, perché questo è quello che è il sentire di chiunque, diciamo, una professionalità anche di cura, che almeno le missioni umanitarie andassero pretese da Israele, andassero pretese da parte, a questo punto dei governi, perché dei governi, perché Israele ha negato durante questo periodo l'entrata anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità agli ospedali, a questo ospedale e agli altri ospedali del nord, negandogli il coordinamento, cioè dicendo che appunto non potevano passare. Quando 3 volte su 10 gli ha dato il permesso di passare, e una volta sono stati costretti a tornare indietro a metà strada, una volta sono arrivati sulla porta, c'è stato un attacco, e un'altra volta sono arrivati, sono riusciti finalmente a consegnare delle medicine che sono state messe in un magazzino. Il giorno dopo il magazzino, con le medicine che erano appena arrivate ed erano ovviamente essenziali, è stato fatto saltare in aria. Quindi sembrava necessario. Poi le Nazioni Unite con altre missioni, dunque sono riuscite a arrivare credo 2 volte in questi 60-50 giorni, e nient'altro.
Ti faccio una domanda, insomma, ma in questo senso non so, insomma, se nel mentre avete ricevuto un minimo di risposta o comunque
nessuna risposta fino a ieri, poi non oggi non
ho questa. Ok, chiaro.
Abbiamo ricevuto una risposta, però.
Ok.
Cioè, questa lettera l'abbiamo mandata anche ai parlamentari italiani, sia in Italia che in Europa. E abbiamo ricevuto una risposta che ha spietato molto e che, alla quale stiamo di nuovo rispondendo, dall'onorevole Fassino, il quale ha detto che ci sono soltanto 8.000 morti a Gaza, perché lo dice l'ONU, e che quindi è inutile che si faccia questa propaganda dei numeri dei morti che dà So perché mi ha squittato, a parte che ovviamente è falso, perché tra l'altro il governo, il ministro della sanità di Gaza ha fornito alle Nazioni Unite la lista con nome, indirizzo e carta d'identità dei morti, che documenta e che dice che non sono tutti, perché tanti sono sotto le macerie o sono dispersi, e quindi ogni settimana mando un appello alla popolazione: per favore venite a registrare i vostri morti. Comunque, detto questo, a parte che è falso e che l'ONU si conosce i numeri del Ministero della Salute di Gaza, e che invece li ha verificati, poi riferisce a un rapporto delle Nazioni Unite, esiste, che però documenta soltanto un periodo. Non solo documenta solo un periodo, documenta soltanto gli incidenti dove sono morti più di 2 persone, di 4 persone insieme, e ne dà anche i numeri. E infatti, se uno fa i conti, arrivano più o meno a essere 8.000, ma chiaramente dice: noi abbiamo documentato con doppia verifica, cioè 2 verifiche loro più i numeri dati dal ministro della salute, questi incidenti soltanto. E dice pure che non sono ovviamente il numero totale dei morti. Però c'è un giornalista sempre di mezzo, no, in queste cose, il cui nome non mi ricordo nemmeno, che ha scritto un articolo dicendo, lo posso trovare, che ha scritto un articolo dicendo: no, l'ONU dice che ci sono solo 8.000 morti. E a me è spiegato il fatto che dei politici che sanno qual è il, ovviamente sanno qual era il report dell'ONU, non credo che hanno letto prima di pubblicamente dire queste cose, perché effettivamente io penso che i giornalisti potrebbero essere anche un po' più competenti, ma tu che comunque sei un rappresentante, mi rappresenti, mettiamola così, io pretendo che tu studi la cosa prima di aprire la bocca su una cosa così delicata.
Certo.
E quindi questa cosa ci ha squietato, gli siamo rispondendo, gli abbiamo scritto la lettera che dovevamo mandare stamattina, da poi io gli sono stato un po' tardi. Però questo è quello che squieta, capito?
Chiaro. Ti faccio l'ultima domanda, e, insomma, come già detto, al momento non è stata ricevuta una risposta se non una abbastanza inquietante, se non ho capito male, da Fassino, l'onorevole Fassino. E ci ha detto invece la risposta, diciamo, delle associazioni che avete contattato e che hanno appoggiato questa richiesta. Allora, è stata...
questa cosa è andata in giro, diciamo, proprio per le strade piccole. Ci abbiamo 40, credo 43, 44 associazioni che hanno firmato, qualcuna grande, qualche sindacato, però soprattutto associazioni. È una cosa molto interessante, ma anche molto bella, secondo me, che è arrivata a molte associazioni di cui io non sapevo nemmeno l'esistenza, ed è arrivata proprio per via, come si dice, per i rivoli. Associazioni di studenti, associazioni di persone che si occupano di diritti umani, associazioni di persone che si occupano di disabilità, c'è gente che evidentemente alle cose ci pensano, e che quindi, se tu chiedi a tuo governo, ora, il nostro governo, diciamolo a tutti, dovrebbe anche rispettare alcune cose che sono state suggerite o che sono dovrebbe essere stato imposto dalla legislazione internazionale. Cioè, in un momento in cui tu sei alleato di un paese che è imputato di essere, di stare facendo un genocidio, è corresponsabile legalmente del genocidio se non cambi i tuoi rapporti con questo paese. Per un momento questo potrebbe significare che tu almeno incomincio a pensarci, a cambiare questo tipo di rapporti, non, piuttosto che continuare a solidificarli, magari cerchi di prendere altre posizioni, perché non è che pensi che i governi siano amici perché si sono simpatici, insomma, no. Però dovresti poter cominciare a prendere atto che è conveniente ed opportuno per il tuo paese.
Chiaro. Bene, allora, insomma, intanto grazie per questo tuo spazio, e insomma, nell'attesa magari di, e con la speranza di ricevere una risposta migliore, magari avremo modo anche di risentirci per eventuali aggiornamenti. Ti ringraziamo molto per questo tuo tempo, e niente, insomma, sperando di risentirci con una risposta. Grazie, buona giornata.
Anch'io vorrei vedere una risposta.
Ecco, appunto. Grazie ancora.
Arrivederci, grazie.